Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad. Siamo tornati qua con voi in diretta per questo lunedì 9 ottobre. Allora, c'è stato tanto e avremo tanto di cui parlare, visto che c'è stato un round infocato per il finale del CIVA Imola. Proprio il caso di dirlo, un finale col botto, e scopriremo poi, per chi non ha seguito, di cosa si tratta. E inizio subito con i saluti e poi andiamo a chiamare il buon Kawa, mentre il nostro ospite speciale di questa serata è il pilota di Eugenio, che ahimè questa sera non potrà essere con noi per festeggiare, visto che è blindato in officina per dei lavori urgenti. E quindi lo aspettiamo prossimamente, poi ovviamente con il buon Riccardo Picciuto avremo una puntata poi dedicata speciale con Riccardo qua in studio, ecco, quindi prima di ECMA faremo una super puntata. Con lui ci telefoneremo verso le 9:10 e nel frattempo, ecco, facciamo un po' di saluti. Innanzitutto salutiamo Stefano e Filippo Bianchi, il babbo e Filippo, che
grande Filippo,
che ha vinto la gara, l'ultimo round di Imola, arrivando secondo nel campionato dietro Edoardo Colombi.
Bravo anche Edoardo, naturalmente.
Sì, certamente, cioè. Ma Filippo veramente eroico, perché ha corso praticamente con una caviglia praticamente rotta, quindi
ha fatto una bella gara.
Sì, ha fatto il massimo, non ha mollato nulla e insomma ha dato tutto quello che poteva dare. Lo aspettiamo poi prossimamente in studio insieme a Stefano e nel frattempo, ecco, gli altri saluti doverosi per i ragazzi del Gas & Fun, quindi sia quelli nuovi che ormai gli affezionati. Che
affezionati,
volevo dire affezionato, insomma mi è venuta una cosa nel mezzo, ecco. Vabbè, la perculazza è già partita questo lunedì e va bene così. Allora, porca miseria, non veniva più in studio e non me ne fa scappare una. E sarà una puntata abbastanza.
Mi è venuto il vento paperino, siccome.
Ok, grazie. Quindi, ecco, ringraziamo ancora il buon Massimiliano Dalla Porta e con le sue bucci. Tra l'altro, sono arrivate delle moto nuove, quindi una nuova BR12, le nuove Pit Bike Bucci 160 a marce. Quindi per chi vuole iniziare a dare veramente del gran gas vanno benissimo. Saluto tutti i ragazzi, anche quelli che hanno avuto qualche incidente di percorso, che come si suol dire ogni tanto al mulino ci si infarina, e niente di grave, ecco, quindi un giovane un po' arrembante ha fatto un piccolo volo, tutto a posto, dai controlli, e c'è stato anche chi ha provato a far venire fuori da un ingruppamento sulla moto una mini moto, praticamente si è accoppiato col serbatoio della Bucci uscendo fuori strada ed è rimasto un attimo lì con la gioielleria di famiglia un po' indolenzita, ecco, comunque tutto a posto. La mini moto però non nasce così, ecco, quindi sappiatelo che non serve centrare con gli Zebedei il serbatoio, ecco. Le mini moto arrivano in altro modo. Allora, a parte le battute, siamo pronti per questa puntata, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi partiamo con il buon Kawa che ci racconterà un po' tutto quello che è successo nel caldo e bollente weekend di Imola.
E vai Roby! Revolution, oh yeah, I kick on the fire.
Mentre Bugliardo fuma in questa diretta di lunedì di Ride On, ecco già con noi il buon Kawa Robi. Ciao Kawa.
Ciao, buonasera a tutti, bentrovati. Ciao Fabietto, ciao Nati.
Ciao,
quando arriverà Eugenio, se arriverà.
No, Eugenio è impegnato in officina, quindi non sarà dei nostri.
Ah, ok, perfetto. Giustamente ci sta, dai.
Sì.
Qualche volta lavora.
No, poverello, dai, non si può dire, da quel lato lì non gli si può dire niente.
No, sgobba. Allora, Kawa, partiamo subito a tutto gas. Un weekend che ha visto la conclusione del CIV 2023 decisamente bollente. Da dove vuoi partire?
Beh, come vedete, proprio dal caso un po' più clamoroso della vittoria di Zanetti, non tanto per la vittoria, perché comunque ricordiamolo, levando l'ultima gara dove è successo il fattaccio, ha fatto praticamente podio in qualsiasi gara del CIV quest'anno, quindi comunque ha pagato la sua costanza rispetto a un Pirro che in un paio di occasioni, anche in gara 1 abbiamo visto, ha fatto un errore, quindi
come a Misano,
ha perso, diciamo, dei punti esattamente, come a Vallelunga, ricordiamo, proprio con Bernardi, se non ricordo male, che è l'ultimo giro, cadde dopo la Roma. Quindi diciamo che comunque qualche cosina ha peccato il pilota pugliese, però diciamo che questa conclusione ha messo veramente un po' di sale e di polemica in questa conclusione di campionato.
Sì, diciamo che la variante bassa di Imola si presta bene a infiammare le cose, ecco.
Esattamente, abbiamo visto anche molte volte, anche nel mondiale è capitato in più occasioni che proprio lì ci sono stati contatti molto simili a quelli che sono successi in questo fine settimana, e anzi addirittura anche con esiti un po' peggiori, con piloti che sono andati a schiantarsi contro i muretti dei boss, quindi diciamo che porta un po' a questo tipo di manovre. Come ha spiegato Lorenzo Zanetti, purtroppo è stato un errore di valutazione, si è parlato molto nei social, ma per quanto mi riguarda, cioè per il mio punto di vista, secondo me, se si riguardano un po' anche le, diciamo, i replay, si è visto che lui era molto interno nel sorpasso di Del Bianco e probabilmente ha calcolato un po' male la staccata proprio per lo slancio del sorpasso, e purtroppo Pirlo, che stava già affrontando la variante, è stato centrato in pieno. Sì. Spiace, perché comunque ovviamente uno può capire il discorso di essersi fatto male, di essersi arrabbiati per una situazione del genere, ma non credo che ci sia stata volontarietà, come si è sentito molto dire in giro.
Anche perché sarebbe leggermente folle pensare che comunque a quella velocità, anche se non è elevata, uno possa pensare di centrare un altro pilota, anche perché la dinamica, quando si innesta, non sai mai come va a finire, quindi non hai mai la certezza anche di uscirne indenne, ecco, anche chi causa l'incidente.
Esattamente, poi comunque si vedeva che Zanetti ne aveva, lui l'importante era stare dietro a Pirro, quindi comunque
col vantaggio del punto
lì avrebbe potuto esattamente, quindi lui se la sarebbe potuta gestire anche in modo differente, no? Sappiamo, azzardato il sorpasso, giustamente, perché se la sentiva, è andata male. Spiace per Pirro, che comunque si è rotto, si è fratturato la caviglia, sì. E comunque ha corso acciaccato per il resto della gara, però sono incidenti di gara, li abbiamo visto anche sinceramente anche manovre molto peggiori negli anni, quindi direi che per quanto mi riguarda è finita lì, un incidente di gara è finita lì.
Sì,
per il resto gli altri tutti.
Poi c'è stata del Bianco, che ha vinto gara 1.
Esattamente, infatti volevo proprio citare proprio Alessandro, che ha fatto, sempre sembra che dopo il Boulder sia proprio rinato, probabilmente tanti chilometri su una Yamaha hanno fatto molto bene, e ha fatto un bellissimo weekend, forse è stato il migliore della stagione, con comunque una pole position, una vittoria, un secondo posto. E ricordiamo anche il suo compagno, è vero che in gara 1 Tamburini ha avuto una caduta, però partiva quarto in griglia e ha fatto comunque anche terzo in gara 2. Mm-hmm. È stata comunque una discreta stagione, soprattutto la seconda parte per quanto riguarda Del Bianco, e speriamo che prosegua in questo progetto, perché secondo me lui e Bernardi potrebbero dare veramente del filo da torcere ai vari Zanetti e i Pirro la prossima stagione. Cioè, potrebbe risultare un campionato molto più aperto rispetto agli ultimi anni.
Certo. Ecco, poi tra l'altro ricordiamo che tanti dei protagonisti di quest'annata sono stati anche nostri ospiti, quindi ci fa piacere saperli sul pezzo, ecco.
Esattamente, sì, come si suol dire, è vero che magari nel CV sono pochi, ma sono buoni, e poi a quanto pare noi portiamo molta fortuna, e dai, speriamo di continuare così, di avere sempre più ospiti di alto livello.
Certo. Poi di cosa vuoi parlarci?
Vabbè, sì, abbiamo visto che Simone Corsi è riuscito a portarsi a casa il titolo italiano con la Yamaha del team AltoGo. Uh-huh. Lui che comunque quest'anno sperava di fare il mondiale, poi vabbè, sappiamo che non è stata accettata la iscrizione, sì. Quindi ripiegando comunque sia italiano, non l'ha avuta facile, però alla fine è riuscito a portarsi a casa un titolo italiano, che comunque fa palmarès, fa morale, sperando che per il suo futuro, visto che lo voleva tornare al mondiale, possa proseguire. Poi per quanto riguarda i campioni abbiamo avuto Roberta Ponziani, che come dicevi tu è stata nostra ospite, che si è portata a casa il titolo italiano nella 300 femminile. Poi vabbè, abbiamo avuto la conferma di Ieraci, che comunque aveva già vinto il titolo, e abbiamo avuto nel trofeo Aprilia Edoardo Colombi, che anche lui è stato un nostro ospite e è riuscito a portarsi a casa il titolo. E dai, comunque è stata una bella stagione, ci sono stati tante battaglie, dai, è stato molto interessante. Questo CIV, devo dire che per quanto mi riguarda, io un bel 7 glielo darei. Mm-hmm. Vorrei soltanto magari qualche presenza in più nella Superbike, perché
la griglia è un po' scarna.
Abbiamo visto anche il ritorno di Mantovani, che dopo il mondiale Moto E è tornato nel CIV, sì. Esattamente, ha fatto un weekend straordinario, quindi direi che potrebbe essere anche lui della partita, se ovviamente si riesce a trovare la situazione e la quadra. Mm-hmm.
Ecco, invece parlando di National
abbiamo avuto la conferma dei due campioni della scorsa stagione, quindi nella 600 Farinelli e nel 1000 Giannini. Però Giannini abbiamo visto che questo weekend se l'è proprio un po' sofferta, forse anche un po' il discorso della pressione per fare i punti e portarsi a casa il secondo titolo consecutivo. Ma visto che Nicolò Cane fa come al solito, fa un altro sport quando è in pista, però a questo giro si è trovato un Gammarino bello agguerrito, hanno fatto tempi stratosferici, perché comunque girare in 48 in gara, 48-0, è stato qualcosa di pazzesco. Addirittura Canepa in 47-8, ha avuto sfortuna in gara 1, che è proprio l'ultimo giro, ha rotto, e quindi la vittoria se l'è portata a casa Gammarino, con il secondo posto di Giannini e il terzo di Luca Salvadori, che è rientrato per l'ultima gara di Imola. Mentre in gara 2 abbiamo avuto la vittoria di Canepa, che giustamente si è voluto rifare di gara 1. Gammarino ha fatto terzo, che è stato sopravanzato più o meno a metà gara proprio da Giannini. Quindi direi, diciamo che sono rimaste un po' invariate gli equilibri della categoria, però è stato interessante. Poi vorrei fare una menzione speciale per il nostro Jarno Ioverno, che comunque, rientrando da quel brutto infortunio di Misano, si è portato a casa due top ten importanti, un settimo e un ottavo posto, che comunque hanno fatto tanto morale, ed è riuscito finalmente a girare anche lui in 50, che per la sua situazione fisica e soprattutto per la situazione in cui girava l'anno scorso ha migliorato di più di un secondo i suoi tempi. Quindi sono veramente contento per lui, faccio ancora i complimenti.
Allora, ora ci ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo nuovamente col Kawa per le bombe di mercato. Don, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad, e dopo anni e anni quasi di mercato immobile o con poco interesse, e quest'anno sia nelle derivate di serie che nel moto mondiale sono scoppiate delle belle bombe.
Esattamente, vabbè, esattamente, sappiamo che le ultime due bombe veramente grosse di mercato, vabbè, una sicuramente, l'altra era un po' annunciata. Esattamente, sappiamo il passaggio, cioè il divorzio tra Marc Marquez e la Honda RF alla fine stagione, e infine questo fine settimana in teoria dovrebbe dare delle lucidazioni dove dovrebbe andare, ma se ne parla già un pochettino da un po' di tempo, quindi in teoria dovrebbe passare in Ducati Gresini per una stagione
e poi si vedrà.
Esatto, però si parla già di un eventuale interesse di KTM col discorso sponsorizzazione Red Bull, che sappiamo che praticamente ha sempre supportato Marc Marquez nella sua carriera.
Però ecco, questo passaggio, no, che tutti ormai danno per scontato, al di là di quest'anno, poi l'anno successivo in KTM, secondo me non è così scontato, ecco, il passaggio poi verso KTM, perché secondo me ci sta che resti anche lì,
in orbita di casa. Cosa combinerà, e chissà se che magari vedendo anche, diciamo, le frecce al suo arco che c'ha Ducati, perché comunque Bagnaia campione del mondo, comunque va fortissimo, Martin è esploso, Bezzecchi che va fortissimo, inizia a essere una cosa molto molto interessante e problematica per Ducati, perché è vero che ha tante moto,
deve gestire il pilota
ufficiale, quindi c'è da vedere un attimino anche come gestire il tutto.
E secondo te chi andrà in HRC, visto che comunque LCR Cecchinello ha blindato Zarco?
Non è semplice, cioè tutto dipende cosa vuole fare Honda. Ovviamente credo che Mir rimarrà dov'è, sperando che comunque Honda gli dia delle garanzie. Io penso, poi non ne sono sicuro, che attualmente l'unico veramente un pochettino pronto, anche se a livello di risultati è un po' incostante ultimamente, proprio l'Ercuona dalla Superbike, perché comunque sì, a meno che non vogliono puntare su qualche giovane preso proprio all'ultimo della Moto2, ma anche lì tutti i big ormai si stanno accasando e rimanendo lì, quindi la vedo un po' dura che ci sia un cambio importante,
perché era uscito un rumors, no? Poi non si sa quanto attendibile in questo caso, che si vociferava che ci fosse un interesse da parte di HRC per Vignales, per svincolarlo anche lì un anno prima, il che scatenerebbe un secondo effetto domino, ad esempio di Quartararo.
Non credo che sinceramente Vignales
lasci
attualmente, mi sembra esattamente, secondo me in aprile, dopo le vicissitudini di Yamaha, ha trovato veramente una casa che lo sostiene in tutto, che comunque una moto è performante. Sarebbe un po' difficile. Io sinceramente penserei più a un giovane o a un pilota che è già in casa per Honda, per tappare tra virgolette il buco di una stagione. Tanto abbiamo visto che Nakagami, bene o male, è lì da 7 anni. Hai preso Zarco, che può aiutarti con lo sviluppo. Mir ce l'hai da lì da un altro anno, che per una stagione puoi metterci magari un giovane che ha un pelino di esperienza come Lecuona, potrebbe essere la soluzione ideale, a meno che non vuole tra virgolette metterci il tester Bradle, ma la vedo difficile sinceramente. Io penso più a un Lecuona dalla Superbike, e anche lì poi si aprirebbe un altro effetto domino anche in Superbike, perché poi ovviamente è una delle selle ambite, perché alla fine lascerebbe una sella ufficiale, e quindi magari un Rinaldi piuttosto che qualche altro pilota come Buzz potrebbero pensare di accasarsi in Honda.
E visto che hai introdotto le derivate di serie, anche lì c'è stato un po' di movimento sullo scacchiere.
Sì, abbiamo visto come abbiamo detto i vari già Razgatlioglu, Uria, così c'è stato il passaggio, la firma per un contratto di un anno, che io penso sarà un anno più uno, da parte di Bassani in Kawasaki a fianco di Lons, e a quanto pare sembra che il Tipucetti voglia tenere, diciamo, rimanere fedele alla casa di Akashi, e quindi potrebbe avere un trattamento ufficiale per la prossima stagione, e si parla di Gian Antonio come possibile pilota per quella sella, visto che dovrebbe lasciare il suo posto proprio nel team Gresini per Marquez. Poi altri passaggi, cioè altri movimenti di mercato nelle derivate, abbiamo, vabbè, nella 300 abbiamo il passaggio di Mirko Gennai, che dopo 4 stagioni lascia il team BRT e passerà da Yamaha a Kawasaki, salirà proprio sulla moto campione di Jeffrey Bu del team Kawasaki MTM, e Cebu con il numero 1 se lo porterà nel team KTM ufficiale che corre lì da ormai qualche stagione. Diciamo che anche lì è un tentativo di fare l'ultimo passettino per Mirko Gennai. Gli ha mandato veramente benissimo, soprattutto questa stagione che ha chiuso al terzo posto e ha fatto, mi sembra, 4 vittorie, quindi comunque è stata una stagione positiva. Dovrebbe fare l'ultimo passettino per vedere se riesce a raggiungere il suo obiettivo, che è il mondiale in quella categoria.
Certo.
Per quanto riguarda invece nella 600, anche lì ci sono tanti movimenti, perché si parla di una separazione tra Carica Azzurro e il team Altea dopo 2 stagioni, e ancora però non si sa dove andrà a finire il nostro Federico. A quanto pare anche il team Ivan Brosso dovrebbe separarsi da Dalla Porta, che si aspettava qualcosina in più, e in più per il team Ivan Brosso si parla addirittura sia di Ivan Brosso che di Puccetti per non la prossima stagione ma per il 2025, l'interessamento di una casa cinese che vorrebbe entrare nel circus, diciamo, e quindi stanno valutando anche magari il passaggio a un altro marchio. Poi per quanto riguarda sempre il mercato della 300, abbiamo Tom Butamos, che ha vinto il titolo europeo con la Kawasaki del team Otosu, che passerà la Triumph al posto di Niki Tuuli, quindi con il team PTR, mentre Niki Tuuli dovrebbe prendere il posto di Van Strallen, che nel team EAP, che passerà da Yamaha a Ducati. Van Strallen dovrebbe rimanere sempre nell'orbita Yamaha, e quindi si dovrà capire un attimino se magari corre in Tenkate affiancando Manzi, oppure se verrà, diciamo, messo in qualche altro team della casa di Quata.
Quindi comunque c'è un discreto movimento sia in Superbike che in Supersport, ecco.
Sì, quest'anno, anzi, devo dire, quest'anno a livello di mercato forse è il mercato più movimentato negli ultimi 10-15-20 anni. Cioè, sinceramente, io mi ricordo forse nel 2004, quando Rossi è passato da Honda Yamaha, che c'era stato così tanto movimento con i vari Biaggi, i vari Barros, quella gente lì così. Però veramente adesso che ci sono, diciamo, più scambi tra i vari campionati, essendo tutti sotto Dorna, ci sono veramente tantissimi movimenti.
Poi comunque dopo tanti
mi piace una cosa che...
Dopo tanti anni ci sono rotti gli equilibri, vuoi grazie anche a Ducati, che in entrambi i campionati ha calato un asso importante con le nuove moto, e si sono rotti gli equilibri, quindi anche le squadre, i team stanno iniziando a cambiare marchio, i piloti iniziano a spostarsi, cioè, i test saranno molto interessanti.
Sì, esattamente. Diciamo che, beh, per quanto riguarda le derivate, diciamo che Ducati ha rimesso gli equilibri come erano qualche anno fa, perché ricordiamo che comunque metà anni 90, inizio 2000, cioè veramente era metà griglia era Ducati, e soprattutto erano tutte Ducati che andavano forte, cioè ricordiamo i vari Boston, Pedercini, piuttosto che Oxon, cioè erano team che comunque... Se il team lavorava bene e il pilota era di un certo livello, era una moto che ti permetteva di fare il risultato.
Certo.
Come hai detto te, il MotoGP invece ha fatto proprio il salto di qualità da 2 anni a questa parte, e si vede adesso praticamente tutti cercano la Ducati, che sia in 600, che sia in 1000, che sia in MotoGP. Giustamente il lavoro che hanno fatto negli ultimi anni sta venendo premiato.
Sì.
Esatto.
Kawa, sono le 9, so che ci devi lasciare perché devi andare al pezzo.
Esattamente. Tocca fare la notturna, e quindi adesso vi abbandono, e dai, vediamo di sentirci settimana prossima, se i turni me lo permettono, se no ci aggiorniamo più avanti.
Perfetto, grazie mille Cava. Ciao, vuoi salutare Robby. Qualcuno?
Grazie mille a voi, un bacione e buon proseguimento. Ciao ciao.
Ciao ciao, 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 buon lavoro. Allora, mentre il nostro Cava scappa solerte al lavoro, visto che lo attende un lungo turno fino alle 6 di domani mattina,
lunga, quindi lunga.
La notte sarà lunga, molto lunga, ma noi gli abbiamo dato un po' di energia, ci siamo scambiate due risate anche poi in fuori onda, eccetera. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi siamo praticamente quasi, quasi pronti per il collegamento con Riccardo, quindi Riccardo inizia a tenerti caldo, che ci dovrai raccontare tutta l'emozione di questa stagione, condensata in una mezz'oretta, ecco, quindi tutto quello che è successo.
Everything's a little bit inside, surrender to the
diretta dagli studi di Radio Grad per Ride On di questo lunedì 9 ottobre. Allora, eccoci nuovamente qua. Poco prima di fare il collegamento con il buon Riccardo, Natasha, mi devi ricordare?
COG.
Allora, il COG, quindi il raduno internazionale delle KBMW 1006, cioè praticamente le maxi tourer della casa bavarese, sì, esatto, grandi così, proprio quella che su cui mi si sono sedute sembrava un bambino.
Ah, bella.
Proprio quelle che erano qua a Pisa per il raduno internazionale di quest'anno, che è stato qua a Pisa, e tra l'altro giovedì c'è stato un connubio con l'Internet Festival. E tra la tecnologia e l'informatica e le moto, ecco, quindi anche due mondi che sembravano fino a poco tempo fa separati, invece sono molto molto più vicini. E tra l'altro, ecco, mi è spiaciuto, lo dico visto che era stato il nostro ospite in collegamento, Tommaso Zampagni del direttivo, e non essere riuscito ad andare a trovare, ma gli impegni sono ahimè tanti, quindi tra riunioni di lavoro e impegni e non ce l'ho fatta, quindi scusami ancora Tommaso ed Ezio, ma cercherò di salutarvi quanto prima. Detto questo, poi c'erano altri saluti che dovevo fare, ma lunedì la mia anzianità mi fa perdere colpi, non mi ricordo più, quindi poi più avanti durante la puntata forse mi ritorna in mente, quindi recupererò e rimedierò. Ora ci ascoltiamo gli Arctic Monkeys e poi abbiamo il collegamento con il buon Riccardo, campione della Big Super Sport Dunlop Cup.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of view. Cause I always knew. Maybe I'm too busy being yours to fall for surrounding you. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, but I don't know if you the same as I do, but we could be together.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad, ed è sempre un piacere, oltre che un onore, avere un campione con noi. Ciao Riccardo, benvenuto.
Ciao a tutti, ciao Fabio, ciao. Ciao.
Allora, Riccardo Picciuto, campione 2023 della categoria Big Super Sport Dunlop Cup. insieme al nostro Eugenio. Con,
sì, che purtroppo
questa sera ha dato buca per il lavoro, ecco, quindi...
Ma sarà vero?
Dai.
Ma sì, è vero.
Vogliamo una videochiamata.
Già quando si era avvisato che continuava Andrea a chiamarlo così, penso di sì.
È oberato di lavoro e li tocca, quindi escludendo il divertimento di ieri al GECO, li tocca lavorare.
Dai, bene, la domenica ci sta.
Sì. Allora Riccardo, partiamo a tutto gas. E quindi con un Panigale V2. E ti sei conquistato
moto nuova mai vista.
Ti sei conquistato questo titolo, ecco. Quindi qual è stato il momento, cioè da inizio stagione fino alla fine, qual è stato a partire dai test eccetera, il momento dove ti sei sentito più emozionato?
Diciamo che la gara dove mi sono sentito più emozionato, comunque ci ho trovato tanto gusto a aver fatto quella mezza sfida e scommessa di fare questo cambio radicale, è stata la prima gara di Misano. Perché la prima gara a Misano ero un po' scettico, perché comunque ai test siamo andati bene ma era un po' più freddo, giravano tutti un po' più piano, moto diversa, non è come l'R6, non ce l'ho ancora ben tra le mani, e poi comunque moto ricordo originale, cioè elettronica originale, cioè a parte la ciclistica, scarico e carene, è la moto che si compra da concessionario. E poi era anche un confronto per vedere chi aveva quella moto da già due stagioni o tre in mano, o con tutti gli aggeggi possibili immaginabili che poteva montare, vedere quanto gap ci fosse realmente in tutta l'accessoristica, la componentistica che si può trovare aftermarket per le gare, così da mettere su quella moto. Ed è stato bello perché comunque agli inizi delle libere si faticava, perché giustamente non è una moto che va guidata come un R6 o un Kawasaki.
Cambia totalmente lo stile di guida tua.
Esattamente, perché va guidata tanto sull'anteriore, bisogna dargli tanto del lei, perché non è una moto semplice nella postura di guida, perché sente tanto. Perché basta io me ne sono accorto, un 20 cm appena che sei un po' più indietro in un ingresso di curva, che non gli carichi bene l'anteriore, oppure quando apri il gas e la moto non gira, cioè va larga, gira tonda e non chiude neanche se piangi, cioè.
Quindi è molto sensibile a come ti muovi sopra.
Sì, è una moto molto, molto sensibile, cioè è molto divertente, non è che si toglie questo, però è complicata per uno che magari non ha ancora, diciamo, una postura abbastanza messa a fine sulla moto.
In questo il buon Eugenio quanto è stato importante per darti man mano la quadra e indirizzarti sulla strada giusta?
È stato cioè veramente non c'è una parola più adatta, diciamo, adesso mi viene, comunque è fondamentale in una maniera assurda, perché ci è voluto tanto della sua esperienza, sia al di là che lui Ducati le può smontare oramai, penso, ben dato, perché
ma le conosce bene,
ci ha fatto le ossa, ma soprattutto anche per darmi un input magari di due versioni, di due setup differenti, per capire anche che strada prendere. Perché comunque non sembra, ma avere una persona che quando magari non hai una moto, diciamo, tra le tue corde, che la stai cominciando a assaggiare, o non hai le idee chiare di che strada fare, prendere, okay, come indirizzo, diciamo, di base del setup, quando uno ti mette già davanti un'opzione A e un'opzione B, tu dici le provo tutte e due, poi da lì vediamo cosa c'era di pro e di contro, e poi da lì scegli una via, diciamo, in due turni.
E il buon Eugenio nel box, no? E so che come capotecnico eccetera mette molto a proprio agio, ecco, è severo ma giusto, ma non trasmette ansia, ecco.
No, perché poi Eugene ci abbiamo sempre avuto questo, diciamo, questo rapporto molto amichevole, quindi quando magari anche vedeva che era un po' nervoso, avevo voglia di fare, ecco, mi capiva e trovava sempre un modo comunque per tenermi calmo. Lui c'ha questa capacità di saper tenere molto la calma, magari qualcuno che è un po' agitato, un po', che ha un po' irruenza nel voler fare.
Ok, questo preserva da problemi come esagerare quando non si deve.
Sì, ecco. Esattamente.
Però cioè, è anche esigente.
Non serve
.
Spingere più di tanto.
So che è molto esigente.
Quando serve, che vuole che spinge, è molto esigente, però si cerca sempre comunque di dare il massimo. Certo. E comunque poi c'è, anche se non si riesce a totalmente magari a tirar fuori i dati che si voleva perché è un motivo o dell'altro, comunque c'è comprensione, non è che c'è quella cosa che dovevi spingere comunque, dovevi tirar fuori il risultato lo stesso. Okay. Perché comunque c'è, ti capita al giro che magari trovi quello che va più lento, magari hai provato una cosa che non serviva e ne devi provare un'altra nella guida, perché comunque a moto nuova comunque ogni turno, ogni gara provi a fare una cosa di guida o di step tuo, certo, nella postura. Quindi, e intanto comunque cerchi comunque di spingere, cioè provi comunque a assemblare le due cose insieme, mm-hmm, cioè migliorare nella guida e tirarci fuori un tempo,
migliorare
una prestazione.
Ecco, il momento invece più tra virgolette difficile, complicato, quello in cui hai detto porca miseria, qui come si fa?
È stato veramente frustrante il secondo weekend del Mugello, che purtroppo non abbiamo corso, ma per frustrante perché ogni turno che entravamo dal giovedì non riuscivamo veramente a venire fuori con un tempo che era un tempo discreto, concreto, da dire cacchio, siamo al livello degli altri, cioè pagavamo un sacco e la moto l'abbiamo ribaltata, cioè dall'assetto più banale che si potesse fare al Mugello a quello più estremo, mm-hmm, che si potesse fare anche per una cosa quasi mischiata a un 1600. E niente, non riuscivamo comunque a venirne fuori e siamo riusciti poi purtroppo, ahimè, a venire fuori in Q2, quando ho detto non è possibile fare un weekend che prendiamo sberle a destra e a sinistra così dai primi, cioè prendevamo quasi un secondino buono. Mm-hmm. E quindi sono entrato con questa grinta in Q2, ci ho tirato fuori un buon discreto tempo che era un 57, ora che non mi ricordo male, e mezzo o i tre, e non era proprio perfetto perché è stato un giro un po' sporco, comunque la moto si muoveva, e il giro che stavo migliorando, che tra l'altro era fine sessione, ma lì sfortuna, cioè, però buon senso mio, perché ho visto la moto che fumava, cominciava a perdere olio, gomma lucida, il pilota non ha avuto intenzione di fermarsi, forse per distrazione, comunque cercando l'ultimo giro. Ho preferito abortirlo quel giro, che magari adesso non so quanto potesse essere, certo. Però dal muretto, con mio papà e Eugenio, hanno detto che era un bel giro, solo che loro dal muretto non potevano sapere
che
cosa stava accadendo nell'ultimo settore, e quindi ho deciso di abortirlo e rientrare, neanche a completarlo. E lì abbiamo avuto un po', poi comunque un po' di gioia e discussione, perché comunque c'è chi non ha pensato a questo, poi a bocce ferme la sera si è ragionato e si è capito un po',
certo,
esattamente, perché poi comunque uno dice cacchio.
In quel weekend, se non ricordo male, c'era un caldo sahariano bestiale.
Sì,
ecco, quindi...
ed è stato assurdo perché il giovedì sembrava di essere in mezzo al Sahara, il venerdì peggio che peggio, il sabato magicamente sembrava di essere tornati in primavera, una temperatura abbastanza quasi inizio estate.
Okay. Cioè, vivibile.
Abbiamo cambiato totalmente la zona, l'abbiamo spostato il Mugello da dove era. E poi è assurdo perché poi alla sera era umidissimo, quindi diciamo almeno la sera non è cambiato per niente, era il classico Mugello che conosciamo tutti.
Mm-hmm. Bene, bene. E poi arriva praticamente la fine del campionato, dove è andato tutto nel migliore dei modi.
Quello sì, Bello, sì, a Misano cioè è una pista che diciamo che è da 3 anni che mi piace e mi viene anche abbastanza facile arrivare già vicino al mio best e avere quel ritmo del 42. Però è sempre stato comunque abbastanza faticoso perché comunque non era caldissimo, era abbastanza fresco l'asfalto, quindi però diciamo neanche una temperatura critica diciamo da tribolare tanto con le pressioni. Certo. Più che altro era fastidioso trovare un feeling come al solito, purtroppo ahimè, con le Dunlop, perché hanno una carcassa tanto dura e quindi c'è sempre questa cosa di effetto, come dico io, macchina da rally a trazione anteriore, che è un po' smusa, un po' galleggia, cioè, eppure tu magari stai spingendo e però essendo che la carcassa dura non si schiaccia e
la senti meno,
non lavora come una Pirelli, okay. Diciamo.
Okay.
Non senti questo anteriore bello improntato in terra, per farla breve.
Ecco, e come mai ti piace tanto Misano? Cos'è che ti piace in particolare rispetto ad altre piste?
Perché è una pista che sono tante curve che uno non direbbe che sono ripartenze, ma quasi tutte sono frena accelera, cioè è un po' quella
stop
cosa al kartodromo all'ingrosso, diciamo.
Sì, è un po' stop and go.
Abituato a girare sempre che nell'inverno qua vicino a casa in un kartodromo col mio 6,5 a fare diciamo quella roba lì che frena e accelera molto a spigolo con percorrenza, mi ci ritrovo su una pista grande comunque a rifare quello che faccio nel kartodromo così. E poi sono tutte staccate forti che comunque non devi neanche esagerare troppo. Devi sempre equilibrare la staccata forte con la percorrenza, non devi mai avere
esagerare da un lato, sennò
uno dei due estremi.
E invece esatto, Valle Lunga?
Perché sennò poi non ne esci più. Valle Lunga è un po' un amore odio, come dico io, perché il Mugello proprio ho un odio perenne, perché per quanto mi piace faccio sempre una fatica assurda ad andare forte. Però lì è una questione mia, perché faccio fatica io ad arrivare subito ai punti di riferimento nelle frenate, nelle traiettorie, essendo che è una pista molto veloce e larga. Invece Valle Lunga è un amore odio, perché c'è tanti avvallamenti, tante sconnessioni e poi è un po' vecchio stile, cioè non è come il Mugello Misano che puoi usare i cordoli o adesso che io purtroppo non ci corro, ma quelli del Civic ci corrono, tipo Imola, che per quei pochi cordoli che ci sono li puoi sfruttare comunque. Invece Valle Lunga i cordoli proprio te li devi scordare, perché cioè, l'unico forse che prendi è quello per andare dentro nella trincea quando ti si impenna, se no il resto te lo devi altamente scordare, perché sono veramente pericolosi oltre che stretti, cioè.
Ecco, la battaglia, visto che te correvi nella Big Super Sport, no? Che man mano diventerà poi la cilindrata che prenderà il sopravvento rispetto anche alle normali 600.
Perché oramai è la next generation, diciamo, tutte cose molto elaborate e spinte.
Ecco, con i tuoi avversari, no? Sia nell'assoluta che nel campionato, come avete battagliato?
Abbiamo battagliato come per l'intanto fosse una griglia unica, perché per quanto comunque si era con classifica separata, la si è vissuta sempre in griglia tra avversari, amici, così da paddock, sempre come se fosse una gara, al di là che uno c'aveva un R6, la Kawasaki, il CBR o la Ducati.
Certo.
Però sempre che magari se era quella condizione che sei al limite non ti vado a cercare di fare il sorpasso diciamo un po' brutto al limite.
Ok, cioè quello semmai una forma di rispetto, ecco.
Ecco. Cioè prendo per esempio l'ultima gara a Misano, perché sabato io mi ci sono divertito un sacco con Paolucci, perché comunque lui c'aveva una moto superiore, lui era consapevole come io ero consapevole che aveva tanto più motore di me, perché lui comunque aveva fatto il motore, ma io ero consapevole comunque rispetto a lui la guidavo meglio nel guidato, perché mi c'ero trovato meglio a modificare proprio la mia postura in moto per abituarmi al V2, mentre invece è rimasto con l'input del 4 cilindri che purtroppo non funziona con quella moto lì, perché
va guidata diversamente,
non fai esattamente. E quindi è stato bello perché comunque siamo partiti subito dal primo giro a incrociarci, a tirarci la staccata, a curarci, a calcolarci se c'era la possibilità, ci si incrociava, è volata qualche scarenata quando ci si è trovati giustamente in traiettorie vicini, così, però c'è tutto regolare, cioè è stato bello perché sembrava un po' di vivere le gare come si era da bambini, a vedere Valentino Rossi, Gipernau, tutto così ravvicinato. E poi è stato bello per poi il sabato, perché comunque all'ultimo giro, dopo averlo curato a mo' di Valentino dandogli fastidio, all'ultima curva dove non se l'aspettava l'ho infilato. E poi vabbè, sotto il podio un po' ci sono state le scaramucce, perché ci sta, però ridendo e scherzando, perché comunque è uno sport che bisogna comunque riderci e scherzare su sui vari sorpassi, non bisogna prendersela alla fin fine come è successo al CIV, purtroppo, come ho visto con Pirre Zanetti, perché comunque
anche perché
fa parte di questo mondo qua delle corse.
Al di là che Pirro si è rotto una caviglia, lì comunque hanno rischiato tanto, perché non sai mai che dinamica
succede.
Anche perché Zanetti nel cadere, e se meno male che se n'era già accorto che succedeva il patatrac del bianco, è rimasto largo, perché sennò si trovava Zanetti davanti.
Ah certo, però nel senso, al di là della dinamica, perché comunque succedono, però fa parte del motorsport, diciamo, questi sorpassi così.
Allora, invece, ecco, parliamo di te come atleta. Come si allena Riccardo?
Io, allora, quest'anno
non faccio niente.
No, però, ahimè, purtroppo lavorando non posso più, diciamo, dedicare molto tempo in settimana all'allenamento. Cerco, diciamo, nel weekend che magari stacco da lavoro, comunque dedicarmi a fare una corsetta, un giro in bici, oppure anche se ho gli amici o cosa, dalla cricca, da fare la giornata tutti insieme in pista, perché comunque andare in pista da solo è sempre peso. Con il mio 6,5 vado qua vicino al cartodromo e giro, se no andiamo piuttosto qua vicino alla pista di Armeno con la motora cross.
Ecco, quindi,
cerchiamo un po' di fare un po'.
Ecco, anche perché ai nostri ascoltatori e ascoltatrici non l'abbiamo detto, Riccardo vive un po' fuori dalle zone pistarole classiche italiane, ecco.
Sì, ahimè sì. Diciamo che qua il forte è motocross, andare in bici o
nei boschi, ecco.
Sì. Tutta roba che ha a che fare più con terra e asfalto che un solo pista, cioè.
Ok. Ecco, ma te ti alleni anche con mini GP, moto a ruote piccole, oppure non ti capita quasi mai?
No, allora, ahimè, quel mondo lì l'ho proprio abolito. Cioè, c'ho la mia mini GP di quando ho smesso di correre, ma l'ho tirata fuori giovedì scorso, giusto per farci una pistata con dei miei amici, perché le mie due moto grosse con cui mi alleno in inverno ce le ha il buon Gegio a tagli andare, a fargli un check. Però le ho abolite. Però ogni tanto, cioè, se mi capita qualche mio amico che viene giù, che c'ha l'ovale o cosa, comunque un consiglio così glielo si dà sempre, perché comunque, cioè, sono moto sì piccole che non si può paragonare alla moto grossa, però comunque nel senso, se devi migliorare la postura di guida o piuttosto ti devi abituare a far percorrenza, sono motorette comunque tranquillamente utilizzabili.
Poi,
per quello,
con gli amici quando va bene tutto, ecco, quindi scatta la bagarre, va bene anche il carrello al supermercato.
Sì, cioè, alla fine sono moto per quello, per divertirsi,
sì,
diciamo.
Sì. Infatti,
la base è bella quella.
Infatti, quando vieni in giù, che ti aspettiamo poco in studio, che è lunedì, se vieni giù la domenica organizziamo e andiamo a divertirci,
certo.
A fare una bella gecata con il Gegio. Mi raccomando, poi lunedì bisogna essere sani per andare al lavoro e in radio.
Ah, quello sì, quello sì.
No, perché il Gegio poi lo conosco, è agguerrito, agguerritissimo.
Lui è più di me, lui quando comincia a chiudersi la vena e a entrare in competizione, l'ho visto anche sui kart, è una roba impossibile, peggio che i bambini.
No, sui kart ancora di più. Poi ieri ha fatto un salvataggio alla Marquez, l'ha tenuta su, l'ha persa.
Mi pare che me l'ha girato.
Sì, l'ha girato. L'ha tenuta su, che infatti ancora si chiedono come abbia fatto.
Lo chiamerò il Marquez del Geco.
Allora, e invece in ottica 2024, cosa bolle in pentola? Vediamo se riusciamo a partire qualche segreto.
Per ora no, però diciamo che il pensiero è buono, perché abbiamo visto un po' tutti che si è concretizzata l'idea che avevamo tutti, che la Dunlop entrerà nel CIV,
certo,
ufficialmente,
sì.
Quindi non escludo che l'idea sarebbe bella, ma anche molto
impegnativa.
Provare a pensare di fare
la 600
CIV. Però solo per il semplice fatto che la moto oramai ho capito com'è.
Okay.
Ho 4 anni comunque con le Dunlop, quindi hai il vantaggio che rispetto ad altri hai molti più dati e le conosci già da più tempo.
Okay.
Però comunque c'è, non si toglie nulla a un Corsia o un Emanuele Puscedo o un Ottaviani, che comunque sono gente di livello che vada forte comunque con lo stesso, con quelle gombe lì. Però magari nel senso del mucchio, diciamo, della griglia lì, mettersi lì e batterlo il ferro non sarebbe male. Sicuro non si farebbe male.
Sicuramente se ci fosse Eugenio direbbe, cioè ci si può fare, l'unico e incognita grossa è il budget, perché l'italiano
il budget, se, purtroppo
ha dei costi sia di gestione, di iscrizione e poi anche di elaborazione molto diversi ad esempio dalla Dunlop Cup.
Sì, quello. Quindi, sì, cioè se metti in un trofeo della Dunlop Cup monogomma, quindi già solo di iscrizione un 6-7 mila euro, e sei ancora bocce ferme, di là
costa tutto di più.
Stiamo parlando almeno finisso quasi del doppio.
Però quindi, dai, lo stimolo è interessante, quindi speriamo che arrivino sponsor munifici e con cash in mano per supportare questa eventuale avventura.
Sì. Ecco. Speriamo, crociamo le dita.
Ecco, considerando, visto che lo segui, no? Considerando il livello, tra virgolette, attuale della categoria, no? In cui andresti a correre, un primo anno, dove ti vedresti a grandi linee nella classifica, realisticamente parlando? E dove ti piacerebbe?
Se mantengono la griglia che è adesso, che sono quasi 40, io mi ci vedrei almeno intorno al ventesimo, cioè dal quindicesimo al ventesimo posto.
Okay.
Come primo anno.
Ok. E poi si scala in alto.
Sì, poi magari nella stagione non escludo, magari qualche volta riesca a arrivare nell'ingresso dei 10, però già mettere dal quindicesimo al ventesimo secondo me non sarebbe male come primo anno a proprio di vero CIV, cioè.
Sì. E quindi in questo caso ti interesserebbe di più il CIV per diciamo la pro di Dunlop,
se, allora,
rispetto
se
alla
avessi
National.
budget alla mano se l'avessi, sì. Budget alla mano per solo per una cosa, che ho esperienza con la gomma e la moto. Ma comunque anche, cioè, dovessi correre con un Kawasaki non mi farebbe problemi a cambiare di moto, però diciamo, mi farebbe comodo comunque essere già con una gomma che conosco da tanti anni.
Okay.
E anche quindi, cioè, se Pirelli non è una gomma difficile, è una gomma abbastanza facile, però poi, cioè, da, diciamo, da sfruttarla, ci devi mettere nel
sì, come buona sempre farina poi, nel tuo stato. Come sempre poi limare il centesimo e diventa una cosa un po' più... E lì poi conta tutto.
Ecco. Quello sì, sì.
Ecco, da pilota... Da pilota, come vedi il mercato di cui abbiamo parlato prima, ad esempio della MotoGP?
Ma secondo me non è sbagliata come idea, parlando per Marquez, di andare via da Honda. Uno, perché secondo me è giusto che comunque lui provi un'esperienza nuova con una moto differente, ma soprattutto che anche cioè cerca una nuova sfida per lui. Perché comunque c'è, in Honda ha dimostrato che il suo l'ha fatto, però okay. Giustamente Honda, come abbiamo visto, oramai è rimasta indietro come Yamaha. Uh-huh. Cioè, hanno provato in tutti i modi, cioè prendere moto vecchie con dati vecchi, aggiornarle, ma è quella, cioè la solfa è sempre quella, quindi c'è, cioè, che elimini un problema da una parte, te ne si crea sempre da un'altra, soprattutto se vai a prendere progetti già che avevano problemi indietro. Ma soprattutto, cioè, parlando anche però, cioè, di Gian Antonio, secondo me fa la cosa più giusta, perché comunque è arrivato in MotoGP perché comunque andava forte agli inizi, ma poi non è stato come Enea che è andato di là in là a migliorare o ha fatto un salto di qualità reale che dici cacchio, tutte le gare lì nei 10. Se prendiamo da quando è cambiata anche la Ducati, che è veramente arrivata in top come con Bagnaia, così, e lui prendi la classifica, era sempre nel fondo. Mm-hmm. Cioè, quindi, cioè, secondo me una Superbike sarebbe tra le sue corde. Poi se non riesci a trovare un astello o qualcuno che non lo vuole in Superbike, secondo me una Supersport è ancora meglio. Mm-hmm. Però diciamo che campionato delle derivate di serie mondiale, secondo me, è quello che gli si addice ad ora meglio. Se vuol continuare a fare e tirare magari fuori qualche risultato carino in ambito mondiale.
Certo. E domanda da $1,000,000 per Riccardo: secondo te in Ducati, tra Ducati ufficiale e il team Pramac, quindi lo scontro tra Bagnaia e Martin, ci saranno ordini di scuderia, la famosa mappa 8, oppure Tana libera tutti?
No, secondo me semplicemente daranno carta bianca, però giustamente, cioè, se si verificheranno certe situazioni un po', diciamo, al limite, penso dalla tabella daranno qualcosa. Uh-huh. Di usare un po' la, diciamo, il sale in zucca, cioè. Certo.
Comunque pare che
arrivo al primo giro e ti sdraio, per dire. Cioè.
Pare che almeno che non succedano cose veramente particolari, il titolo rimarrà comunque, incrociando le dita, a Ducati. Quindi secondo te lasceranno liberi i due piloti di battagliare chi vince vince, oppure, essendoci comunque anche dell'interesse a livello di marchio, team ufficiale, team satellite, ci sarà qualche cosa che possa influire?
Ma no, secondo me no, cioè alla fine cioè, che prendi la Ducati satellite o ufficiale, bene o male sono sempre lì. Mm-hmm. Quindi non c'è questo gran margine che tu vedi come era magari la passata stagione, che vedevi la Ducati ufficiale che aveva questo gran margine proprio di motore ciclistica in maniera veramente visiva, cioè sul giro. Mm-hmm. Però secondo me rimarrà una cosa equa così. Ci sarà
una gran battaglia
di varie di prestazione,
perché Martini in questo momento è veramente on fire, è in palla.
Sì, c'è da dire che Martini è una cosa che è come Lorenzo, diciamo, quando ha la moto a posto è un martello. Mm-hmm. Cioè lui, che è una cosa che se parte e la moto è a posto, fa il basso e veramente, cioè, lui finché non vede la bandiera a scacchi fa terra bruciata, cioè è così. Bagnaia deve un po' ritrovare, diciamo, la sua tranquillità mentale, perché diciamo che l'errore in Indonesia è stato pesante. Mm. fare una caduta così quando potevi fare un podio e comunque tenere il tuo margine in tasca e arrivare comodo non era brutta, però ci sta anche cioè avere ambizione, comunque dici cacchio, io voglio comunque vedere fino all'ultimo giro quanto riesco a fare.
Certo,
però diciamo che se ti stai giocando un campionato e sei in testa fa proprio bene, perché comunque devi comunque mettere un po' da parte la cosa che vuoi dei dati o comunque vuoi arrivare a dei tempi e dire no, è meglio il risultato che i 3-4 giri fatti con le gomme finite a decimo dal record della pista.
Anche perché tra gare sprint e gare normali e gli imprevisti possono succedere sempre, e avere un margine di 3 punti è veramente, poi lì conterà qualsiasi cosa alla fine.
Quello sicuro, anche perché essendo che c'è la gara doppia, ne pesa se fai 1-0 adesso a questo punto del campionato. Se invece fosse gara secca, che dici c'è solo gara la domenica, dici adesso non so quante gare mancano, forse 3 ne mancano alla fine, se
non ho visto male, non ricordo, 3 o 4,
comunque, cioè nel senso, fai 1-0, dici vabbè, c'è ancora altre 3 domeniche. Invece con la formula che c'è quest'anno è la cippa, cioè dici posso fare 0 perché fai 2 volte 0 e hai già chiuso il campionato, cioè.
Anche perché comunque ecco una cosa che volevo chiederti, no? Visto che ci sono praticamente sono 2 partenze, e soprattutto in MotoGP conta tantissimo i primi giri, quindi anche la prima curva, no? E dove si giocano già un po' tutti in modo tipo sparatoria western, no? E anche in Dallo Cup
decidono,
così,
diciamo, già il gruppo che fa la gara.
Anche nella tua ciclisti. Sì, anche nella tua classe, e conta così tanto la partenza, oppure un po' per la lunghezza di gara, oppure per il tipo di prestazione, è importante ma non fondamentale?
Diciamo che la partenza, avendo meno giri rispetto a classi del mondiale, è fondamentale, perché non puoi dire
rimane una sprint,
comincio a prendere il passo sì, perché comunque 10-7 giri non fai tempo a partire, che se ti trovi già al box, diciamo. Però diciamo che se hai il vantaggio che hai fatto una brutta partenza, ti trovi a metà gruppo, però se hai un buon passo come i primi, magari la gomma cala a quelli davanti, te magari hai aspettato quei 2 giri senza stressarla, hai ancora, diciamo, quei 2 giri di buono da sfruttare. Però logico, cioè non ti puoi perdere giri e giri nel fondo, comunque nella metà della classifica, perché se vuoi comunque arrivare là a giocartela, devi un po' essere, diciamo, sveglio a liberarti di chi non ha il ritmo, il passo dei primi.
Perfetto. Allora Riccardo, vuoi fare qualche saluto in particolare?
Allora, volevo intanto salutare il buon Gegio, che ahimè non lo invidio per quanto ci sta sbattendo in questo periodo in officina, in questo fine stagione. Comunque penso che la stagione per chi fa le girate in moto sta concludendosi. E poi volevo salutare tutti i miei sponsor che mi hanno permesso quest'anno di fare la stagione e renderla possibile fino all'ultima gara, perché come abbiamo citato da inizio stagione, io e il buon Gegio, che anche mio papà l'ha pensata, abbiamo improvvisato perché non sapevamo da un weekend all'altro
come andava,
come potesse andare, o anche come facevamo a fare weekend per weekend, perché eravamo tanto tirati. Però alla fine si è riusciti, grazie agli sponsor, a chiuderla e a trovare sempre il budget per fare tutti i weekend di gara.
Bene, bene, cosa molto importante. Allora Riccardo, io ti aspetto insieme a Gegio quando sarete disponibili per fare una puntata special, dove io e te invece torcheremo Eugenio come capotecnico, meccanico, team manager,
sì,
tutto quanto. Faremo la puntata al contrario.
Sentiremo lui come prima esperienza che aveva avuto come pilota.
Molto bene. Allora Riccardo, io ti auguro una buona serata e ci mettiamo presto d'accordo per averti qua in carne ed ossa.
Certo, e a me, un grazie a voi, è stato un piacere comunque fare una serata così tra motori e raccontare la mia stagione 2023.
Perfetto, grazie mille Riccardo, a presto.
Ciao a tutti.
Ciao Ricky.
Allora, mentre ringrazio Riccardo di tutte queste informazioni durate un'intera stagione, quindi insomma partito un po' per... così, per provare, alla fine ha provato, si è divertito, è migliorato.
Mi è piaciuto.
Soprattutto quando poi inizia a vincere, quando si vince è sempre bello.
Sì.
Quindi molto molto bravo. Allora adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi vediamo se riesco a ricordarmi chi dovevo salutare, che ovviamente non mi è ancora tornato in mente.
Ma non ce l'hai anche pensato?
No, ci ho pensato, ma sono in un momento di... un po' come l'interrogazione a scuola. Sono un attimo, porto la giustificazione.
Per la prossima volta.
È davvero. With desire, want me tighter than no why. It's something natural to me. I run away like mercury. And I know you think it's rough when you're trying to patch us up. And I say, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective, or maybe I'm dumb. I'm sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm bad-natured, or maybe I'm young. I'm sorry, so sorry. Maybe I Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grade. Siamo quasi in chiusura di questa puntata e devo fare i saluti ai ragazzi dell'Alos Group, Alos Caffè, Triumph, Luke e Livorno, che erano presenti al Wilson Waves al Lido di Camaiore. Quindi conosco tanti amici che ci sono passati, si sono divertiti, hanno ammirato le gare sulla spiaggia, tutte le moto. Anche Eugenio ci è passato a vedere moto molto diverse da quelle che normalmente gli capitano sotto mano. E quindi saluto tutti gli amici e spiace non essere passato, ma i giorni sono tiranni, ecco. Allora, detto questo, saluto anche il buon Alessio con cui ci siamo divertiti ieri e mi raccomando, lo sai, di me ti puoi fidare, non entro così cattivo, quindi non mi raddrizzare nel prato perché mai visto vicino. E un saluto anche alla Super Mary che migliora di volta in volta, quindi mi raccomando, prendi un po' più di coraggio che ci sei vicina e ormai abbiamo coniato un hashtag solo per te, escilo e poi ci siamo, esci quel quartino di chiappa in più e tutto andrà molto 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 meglio, ecco. Quindi ancora un saluto al buon Massimiliano, a tutti gli amici che prima o poi Massimiliano e prima o poi devi venire qua in studio, eh. Riusciremo a strapparti casomai insieme al buon Iari e venite qua in studio e facciamo una bella puntata, casomai in collegamento ci mettiamo d'accordo con Claudio per Claudio Bucci per parlare delle buci, della pista del GECO e di tutto quanto. Allora, detto questo, facciamo i saluti finali così scappiamo un po' prima. Natasha, te vuoi salutare qualcuno? Nessuno. Te non vuoi salutare nessuno. Questa sera tutti cattivi in castigo, nessuno. Basta, via.
È deciso,
nemmeno Kawa. Basta, Kawa è al lavoro, non ce ne frega niente. Ciao Kawa.
Ciao Kawa, giusto così perché
Kawa è al lavoro, Gigio al lavoro, chi se ne frega, anche nessuno. Va,
anche Gigio, anche Gigio che loro lavorano, poverini.
Quindi
no.
Io no, io sono
per niente.
Non faccio niente, ecco. E quindi dal nulla facente Fabio, un saluto a tutti, ci troviamo lunedì prossimo con tante belle sorprese. Bello essere etichettato come nulla facente.
La verità.
Grazie. Sì, è meglio emendare la musica prima che gli insulti nei miei confronti aumentino ulteriormente. Ciao a tutti.
Ciao!